Benediciamo il Signore perché è il pastore di tutta la Chiesa e anche della nostra comunità. Io vi invito a sentirci guidati per mano da Gesù, e tutte le proposte che ci vengono fatte sono dei doni di Gesù per incoraggiarci a vivere la bellezza della fede. Innamoriamoci di Gesù. Io penso che il mondo ha bisogno di cristiani innamorati di Gesù, proprio che lo amano con passione e che lo annunciano, che lo trasmettono, e innamorati anche tra di noi, il clima di affetto, il clima di bene, il clima di perdono reciproco, il clima di fratellanza. Che bello volersi bene nell'unico amore, nell'amore di Cristo, che non tramonta mai. Facciamo crescere questo sentire, non possiamo far crescere questo amore, perché questo amore è il massimo e sta dentro di noi. Noi dobbiamo soltanto accorgerci e accoglierlo. Non possiamo dire facciamo crescere l'amore di Dio che c'è dentro di noi. È impossibile, perché è il massimo questo amore che c'è dentro di noi, il sangue di Gesù versato per noi. Occorre soltanto accorgersi e ogni giorno di più accoglierlo con la piccolezza che siamo, ma con la bellezza del suo volto. Questo metodo del venerdì è, secondo me, un metodo che ci fa sentire accompagnati dalla parola di Dio, perché ci fa conoscere di più che cosa le scritture pensano, il pensiero di Cristo, e ci fa approfondire il dono della parola di Dio. Siccome noi sappiamo che la parola di Dio è stata scritta sotto l'azione dello Spirito Santo, ora proviamo un attimo a lasciare tutti i nostri problemi nel suo cuore, non dico a casa perché siamo qui con noi, ma nel suo cuore, e disponiamo il terreno all'ascolto fecondo della sua parola. Faremo qualche istante di silenzio, consegniamo a lui tutta la nostra vita, tutto ciò che siamo, e poi invocheremo lo Spirito Santo che ci permetterà di entrare in questo brano che il Signore ci dona. Ci mettiamo in piedi. Invochiamo lo Spirito Santo per il nostro cuore, invochiamolo per i sacerdoti che ci parlano, per tutte le volte che annunciamo la parola di Dio, perché il volto di Gesù si lasci incontrare anche questa sera attraverso questa parola di Dio. Quello Spirito che ha creato il mondo, che ci ha ricamato nel seno della nostra mamma, noi siamo una parola di Dio, ciascuno di noi, pensata da Dio nel seno della nostra mamma, quel seno che ha, quello Spirito che ha ispirato l'Evangelista Luca a scrivere questa parola e che ora questa sera ci viene donata. Che il Signore ci parli questa sera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, vieni lo Spirito Revelatore,
yeah.
sotto voce, viene lo Spirito, viene l'adore, vieni, vieni lo Spirito, l'adore,
dal Vangelo secondo Luca. Ora, levatasi, Maria, in quei giorni andò verso la montagna, con fretta, verso la città di Giuda, ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne, quando Elisabetta udì il saluto di Maria, sussultò il bimbo nel suo grembo e fu riempita di Spirito Santo Elisabetta, ed esclamò con voce grande, e disse: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, e donde a me questo che venga da me la madre del mio Signore? Ecco, infatti, quando arrivò la voce del tuo saluto ai miei orecchi, sussultò di esultanza il bimbo nel mio grembo. E beata colei che ha creduto che ci sarà un compimento alle cose e a lei dette da parte del Signore. Parola del Signore.
Tutte le volte che ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo disporre il cuore che oltre quello che comprendiamo della parola, sotto quelle righe c'è Dio. Questo deve valere sempre. Non è tanto importante la comprensione nostra e nemmeno la spiegazione. Quella parola supera anche la spiegazione che si può dare di essa. Anche l'esegesi più grande non è capace di contenere la ricchezza che quella parola contiene. Questa disposizione del cuore deve accompagnare la nostra vita credente. Ricordiamocelo sempre questo, perché a volte capita che durante la messa, per esempio, ci sono dei brani che non riusciamo a comprendere immediatamente e che magari il sacerdote durante l'omelia non può spiegare. A volte può anche capitare che magari anche non riusciamo nell'omelia a cogliere il significato. Coraggio, noi dobbiamo sapere una cosa importante, che Dio ci ama e ci vuole parlare. Questa è la cosa più importante della lezione divina, dell'ascolto della parola di Dio. Più che il contenuto di quella stessa parola, Dio ti ama e ti vuole parlare. Ha scritto questo libro per te, per rivelarti il suo amore. Questa è la cosa più importante che deve accompagnare il nostro cuore, perché la spiegazione, l'esegesi della parola non è una spiegazione culturale, letteraria. Si serve anche dei metodi culturali e letterari, si chiama con una parola un po' più difficile del metodo storico-critico, ma il metodo storico-critico non è capace di imprigionare la potenza dello Spirito Santo. San Paolo ha capito così profondamente questo che dice: la lettera uccide a volte lo spirito, perché gli ebrei la prendevano così alla lettera, la parola di Dio, che uccidevano lo spirito di libertà che essa conteneva. Mi sono spiegato? Vi siete stancati? Già? No. Allora, ricordiamoci questa cosa importante, no? Questo è importante. Cioè, il Signore dice: Giuseppe, io ti amo e ti voglio parlare. Questa è la cosa più importante anche di quello che ci diciamo qua il venerdì sera, che il Vescovo ieri sera ci ha ricordato, degli incontri di catechesi che facciamo. Sapere che Dio esce pazzo d'amore per me. Ma io sono così indurito, così in testatura, non comprendo tutta l'esegesi della scrittura, a casa ho tanti peccati e tanti problemi. Chiunque tu sia, Dio ti ama e ti vuole parlare. Ma non lo sento questa sera, anche se non lo senti, sappi che Dio ti ama e ti vuole parlare. Questo è la cornice, lo sfondo, per accogliere poi alcuni contenuti. che la parola ci comunica. Già questa sera io finirei così, perché Luca in questo brano vuole anzitutto dire: guarda che Dio ti ama. Vi ricordate, ce lo siamo detti all'inizio, l'evangelista della misericordia, delle viscere di amore che Dio ha per l'uomo. Che professione faceva Luca, vi ricordate? Bravissimo, che era un medico e un pittore, quindi è molto figurativo nelle immagini che lui descrive. Conosce il dolore dell'uomo, conosce il dolore fisico evidentemente, ma sa anche il dolore morale, quindi il tuo peccato è incontrato dalla misericordia di Dio attraverso questa parola. Ma non è la parabola del Padre misericordioso, non importa Michele, Lucangelo, questa parola è una parola di misericordia, perché ti raggiunga la bellezza della misericordia di Dio. Si parla in questa parola, profondamente unita al brano della scorsa volta, di due donne, Maria ed Elisabetta, che erano cugini. Una prima cosa che mi sembra molto importante, e che mi sembrava, mentre oggi pregavo su questa parola, riascoltare le parole che ieri sera il Vescovo ci ha donato. Maria ed Elisabetta sono due donne che vivono un incontro che cambia la loro vita. Maria e Elisabetta erano due donne con una storia personale un po' differente tra di loro. Avevano in comune: Elisabetta era sterile, Maria non conosceva l'uomo, quindi non aveva sperimentato la fecondità umana. L'incontro che Maria e Elisabetta vivono con Dio cambia loro la vita. Che bello, fino a diventare donne incinta. Voi sapete, soprattutto le mamme tra di voi, come la nascita di un bambino ti cambia la vita completamente. Maria e Elisabetta, dall'incontro con Gesù, cambiano tutta la loro vita. E mi veniva in mente di proporvi un'immagine: la donna incinta cambia anche il suo corpo, o no? Le mamme sanno, no? Che quando aspettano un bambino il seno si robustisce, il corpo si modifica, diventa un po' più brutticello, forse vi sembrerebbe così umanamente, un po' più gonfio. Il corpo della donna cambia in funzione di quella creatura che si porta dentro. La vita di Maria Elisabetta cambia in funzione di quell'incontro con Dio che gli ha cambiato la vita, il credo. E mi veniva da fare una prima applicazione profonda. Il Signore ci chiede di essere cristiani che si lasciano modificare la vita dall'incontro che viviamo con Lui. Se ha bisogno di persone credenti che si vede che hanno incontrato Gesù, dalla modifica della propria vita, del proprio corpo, delle proprie scelte, del proprio modo di essere. Un incontro che cambia la vita. Quanti incontri noi viviamo nella nostra vita che non ci cambiano proprio niente. Spesso ci rattristano anche tanti incontri che viviamo, tanti incontri di affetto di basso livello che più che mobilitarci ci rattristano. Invece l'incontro con Maria, di Maria ed Elisabetta con Gesù, con il Dio della vita, proprio li modifica tutta la loro esistenza. Se voi leggete con attenzione questo brano, tutti i movimenti che queste due donne vivono sono in funzione di questo incontro che hanno vissuto con Gesù. Anche questi bambini, avete visto queste pance che si muovono reciprocamente, no? Gesù si muove, il bambino si muove, tutta la vita di queste donne è mossa dall'incontro profondo con Gesù. Chiediamo al Signore anzitutto questo dono di aiutarci a vivere l'incontro con Lui e ad essere persone modificate da questo incontro, illuminate da questo incontro, incoraggiate da questo incontro, cambiate da questo incontro, spinte a vivere in un modo diverso da questo incontro. Cristiani innamorati. Io vorrei chiedere allo Spirito Santo della nostra comunità di essere cristiani innamorati. Mi è piaciuto molto il Vangelo di oggi, mi ha commosso, dove diceva: tutto il popolo pendeva dalle labbra di Gesù. E ho chiesto che la nostra comunità sia una comunità che pende dalle labbra di Gesù. Allora, carissimi amici, questa è la prima cosa che mi sembra proprio in assonanza con quello che ieri sera ci veniva ricordato. Non si ha bisogno di teorici della religione, di maestri della religione, di persone esperte di religioni. Si ha bisogno di persone che si sono lasciate incontrare dal Signore Gesù e che da questo incontro ne hanno modificato la propria vita, le proprie scelte, il proprio modo di essere, i propri pensieri. Ognuno di noi sa che cosa vuol dire per la sua vita aver modificato il punto di vista, il modo di essere, il modo di pensare, il modo di scegliere, il modo di incidere sulla nostra società, sulla nostra famiglia. Non può lasciarci indifferenti il fatto che abbiamo incontrato Gesù. Maria e Elisabetta non sono due donne statiche, ferme, ma sono due donne dinamiche, in movimento. Diceva Don Tonino Bello, se dovessimo mettere il contachilometri ai piedi della Madonna, ci accorgeremo di quanti milioni di chilometri ha fatto in quegli anni della sua vita per raccontare Gesù con tutta la sua esistenza. È avvenuto l'incontro con Gesù nella nostra vita? Gesù è diventato per noi una persona da incontrare, o a volte è una teoria ancora in cui cerchiamo di credere? Stiamo permettendo a questo incontro di illuminare i nostri giorni, rafforzare le nostre paure, le nostre notti, incoraggiarle? Attenzione, non cambia le cose che succedono l'incontro con Gesù. Continuerà la vita di Maria Elisabetta, anzi, sarà ancora più difficile. Immaginate la Madonna che cosa, le paure che aveva dentro. Ma Giuseppe mi crederà? E se scopriranno che io sono, penseranno che io sia adultero? Se mi uccideranno? Immaginate questa ragazzina di 15 anni, più o meno, doveva avere la Madonna, quando è avvenuto tutto questo, che cosa pensava dentro di sé? Ma sarà tutto vero tutto questo? Ma questa storia così difficile da capire? Ma che cosa succederà? Si compromette la Madonna in tutta questa situazione, in queste esigenze. Chiediamo al Signore anzitutto questo, di vivere anche noi un incontro che ci cambia la vita e di gestire tutti i movimenti della nostra esistenza in base a questo incontro. Quali sono i movimenti della nostra esistenza? Il nostro stare in famiglia, il nostro stare nella comunità parrocchiale, nella comunità civile, nell'ambiente del lavoro, nella relazione con gli altri, nel nostro modo di essere, i movimenti che ogni giorno noi facciamo da quando lasceremo il banco della chiesa di questa sera e torneremo a casa e ceneremo con la nostra famiglia e poi domani mattina mi alzerò per andare a lavoro e vivrò quest'altro movimento e cercherò questo e cercherò di fare perdono con chi mi sta a fianco e non riesco a dialogare ancora. Tutti i movimenti di Maria e Elisabetta sono mossi da questo incontro. Tutti i movimenti della nostra vita credente devono essere mossi da questo incontro. Tutte le scelte del lavoro, della socialità, del servizio, del modo di essere religioso, della Caritas, dell'oratorio, delle domande, dei problemi con mia moglie, con mio marito, con i miei figli, delle domande, tutti i movimenti della vita di Maria ed Elisabetta sono gestiti da quel momento in poi, dall'incontro che Maria e Elisabetta hanno fatto con Gesù. Questo sia importante come primo punto interiore per la meditazione. Ancora, l'incontro vissuto genera il bisogno di comunicare gioia. Avete visto questo termine? Raggiunse in fretta. Maria sentiva il bisogno di comunicare gioia, vai in fretta e a visitare Elisabetta, mossa da gioia e premura a questo grande desiderio, Maria, di comunicare la gioia di quello che gli era avvenuto. Quanto bisogno c'è di essere persone che comunicano gioia al mondo di oggi? La nostra vita cristiana è chiamata a comunicare la gioia di aver incontrato Cristo al mondo di oggi. Chi è il mondo nostro? Le persone che incontriamo. Quando si dice dobbiamo salvare il mondo, noi diciamo ma noi possiamo salvare il mondo. Tu puoi salvare il mondo in nome di Cristo. Chi è il tuo mondo? Le persone che incontri. Don Graziano mi salva tutte le volte che mi ama, perché mi vuole bene, che mi comprende, che mi perdona, perché viviamo insieme come se siamo noi. Io posso salvare lui tutte le volte che lo amo. È la prima persona che io devo salvare e da cui mi devo lasciare salvare. Tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, il tuo lavoro, sono le prime persone che tu devi salvare, alle quali devi comunicare gioia. Ma la nostra relazione è difficile, ma qui le cose non vanno bene, sono le prime persone a cui tu devi comunicare gioia, a cui tu devi comunicare la speranza, a cui tu devi comunicare la salvezza. Tutta la gioia che Maria sperimenta nell'incontro con Cristo è chiamata a comunicarla con tutta la sua vita. Ma adesso c'è un passaggio che a me piace tanto perché mi interessa molto, ma penso che piacerà tanto anche a voi. Sentite che cosa dice. Va per accertamento, crede a ciò che le è stato detto circa la sua cugina, ma ha bisogno di capire maggiormente. La fede di Maria non è esente da timori e di incertezze. Questa è una cosa bellissima. Maria di Nazaret ha avuto dei timori e delle incertezze. E va da Elisabetta a dire, andiamo a vedere questa storia che l'angelo ha detto, è proprio così? È avvenuto proprio così? Veramente Elisabetta aspetta un bambino ed è al sesto mese? Pensate, la Madonna che ha detto già eccomi, quindi c'è della Madonna un senso di abbandono completo nelle mani di Dio, ma anche un grande timore, proprio come il nostro cuore. Che bello! Io penso che tutti quanti noi nel rapporto con Dio abbiamo un senso di abbandono fiducioso, è vero o no? Ci abbandoniamo a Dio, ma anche timori, paure, incertezze. Ce l'abbiamo qualche timore, paura, incertezza? Il cuore di Maria questa sera ci consola e continuerà ad abbandonarsi, e man mano che camminerà non finirà i timori, le paure, le incertezze. E allora per tutta la vita questa dimensione, questa ambivalenza attraverserà la nostra esistenza. Rassegniamoci a questo. L'uomo che non vive questo è un credente di plastica, è come questo banco che dice sempre sì, non dice mai no questo banco, ma non vive un'esperienza di fede. E allora questo brano ci incoraggia, mentre ci dice la prima cosa importante, che l'incontro con Gesù cambia la vita di Maria ed Elisabetta, mentre ci dice che dobbiamo comunicare agli altri la gioia dell'incontro, ci dice anche di non avere timore dei nostri limiti e delle nostre incertezze. Andiamo anche noi da Elisabetta a vedere se quello che il Signore ci promette è autentico. Avremo anche noi la possibilità, il compito tante volte di verificare se quello che il Signore ci promette è autentico, in un modo vero nella nostra vita, ma non temere questo. Allora Gesù questa sera ti dice, accetta l'ambivalenza del tuo cuore, cresci nella fiducia, nell'abbandono, ma non avere paura dei tuoi dubbi e delle tue contraddizioni. Luca prende per mano il lettore e lo porta ad entrare attraverso il cuore di Maria nel suo cuore. E questa sera Luca ci pone proprio dinanzi alla nostra verità profonda e ci chiede di non rattristarci se delle volte vogliamo capire di più. Guardate Tommaso, il nostro amico di quest'anno, e guardate la mano di Gesù. Non è che la mano di Gesù la sta violentando, la mano di Tommaso, la sta prendendo teneramente, e da questo senso di tenerezza quella mano di Gesù che accompagna il dubbio di Tommaso. Così il Signore ci chiede questa sera. Che bello, questa sera la parola Vangelo significa buona novella, una bella notizia. La bella notizia di questa sera che Gesù ci sta dicendo tra le tante cose, accetta l'ambivalenza del tuo cuore. Se un giorno avrai risolto tutti i dubbi della tua ricerca, preoccupati, perché vuol dire che non sei un uomo in cammino. Fidati di me, di ogni giorno il tuo eccomi, ma accetta anche la fatica di capire, la fatica del silenzio di Dio, la fatica dei momenti più difficili, dei momenti più drammatici della tua esistenza. Accetta le tue incertezze. Al versetto 40, entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Il saluto ebraico è Shalom, pace. Mi faceva pensare questa cosa al fatto che il credente è un portatore di pace e di benedizione. La parola Shalom significa proprio questo, una pace che provoca benedizione nell'altro. Il credente è una persona che deve donare alla storia di oggi pace e benedizione. Non è un profeta di sventura. Le maledizioni non ci devono essere sulla bocca del credente. Chiunque tu hai di fronte, devi dire Shalom. Mi faceva pensare questo versetto al bisogno del mondo di oggi di pace e di benedizione, e che noi abbiamo il potere con le nostre parole di benedire o di maledire, ma il Figlio di Dio non maledice mai, benedice sempre. La Chiesa è una comunità di uomini che quando incontrano l'altro, anche in modo indefinito, chiunque esso sia, sono capaci di dire in nome di Cristo Shalom, pace e benedizione sulla tua esistenza. Cambia il mondo, Filomeno, se tutti quanti noi, quando incontriamo l'altro, ci allodiamo Shalom con la nostra vita. Chi è stato in Terra Santa si ricorda, no, quest'estate, che gli ebrei salutano Shalom, e anche gli arabi, come dicono, Salam, una cosa del genere, che dice pace, pace. La terra di Gesù, tanto martoriata dalla guerra, stiamo sentendo, ha nell'animo l'ebreo, e Maria era una bella ebrea, una brava ebrea, di dare pace e benedizione. Io anzitutto questa sera vorrei dire in nome di Dio Shalom alla tua vita, perché Elisabetta sei tu questa sera. E Maria, con questa parola dell'Evangelista Luca, dice alla tua vita pace e benedizione. Shalom. Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Ognuno di noi è questo oggetto di incontro che Maria vive attraverso la parola anche questa sera. Prendi l'impegno, il desiderio di essere un uomo di pace, un uomo di riconciliazione, un uomo di benedizione, un uomo di bellezza, un uomo di positivo, un uomo di belle notizie, un uomo di speranza, un uomo di risurrezione, un uomo di unità, un uomo che costruisce il mondo a partire dall'amore, un uomo che non è capace di dire parole che non abbiano il sapore di questo Shalom e di questa pace. La Chiesa deve essere questo. La Chiesa sono io, la Chiesa sei tu, la Chiesa siamo noi. La società ha bisogno di persone che parlano di meno, ma che vivono questo Shalom, questa benedizione, questa pace. Spesso assistiamo anche nel contesto sociale a continue lotte politiche, sociali. Non si pensa spesso al bene vero della società, che è affidata anche alle persone potenti. Si pensa sempre a litigare, a dire io ho ragione e tu hai torto. Anche lo spessore sociale della fede, il vescovo ieri l'ha detto, manca. Dobbiamo riconoscere che i nostri ambienti sono molto pieni di devozione cristiana, ma c'è poco impegno sociale, politico, di attenzione, perché spesso la politica è diventato partitismo. Io non sono d'accordo quando si dice che la politica è una brutta cosa. Direte, che cosa c'entra tutto questo? C'entra, perché questo Shalom è uno Shalom che cambia il mondo, la visione di stare nella polis, nella città. Spesso la Chiesa, sbagliando, è diventata partitica, si è avvinghiato a destra o a sinistra. Invece la Chiesa deve essere libera da tutto questo, ma deve formare la coscienza di una polis nuova, di un modo di essere nuovo. Maria dice Shalom alla cugina Elisabetta, dalla quale sarebbe nato un profeta di una società nuova. Giovanni Battista ha permesso alla storia del tempo di essere diversa, e quella benedizione che Maria ha dato a Giovanni nel grembo della Madonna, questa sera ce lo dà al grembo di ognuno di noi, costruttori di una società nuova, operatori di pace. Proprio tu, smettiamo di lottare, io ho ragione, tu hai torto. Tu fai così, è ridicolo un certo modo sociale di essere. Mi colpisce un manifesto contro l'altro, l'altro contro l'altro. E chi costruisce il mondo nuovo? Noi credenti, con la fede. Ha detto il vescovo ieri, che bello, che cosa manca a questa società? A volte lo spessore della fede. L'ho detto, ve lo ricordate? La fede fa la nuova la società. Un modo, la fede, non la religiosità. L'ha detto, guardate, ha detto delle cose che ci siamo detti tante volte, non so se avete un pochino fatto attenzione, ha detto non è la statua, ha detto la processione di Gesù, lui certamente c'ha in mente anche Taranto, tutta la tradizione della festa santa, della settimana santa, non è portare una statua di Gesù morto sulla spalla che cambia la società, ma è la fede che è diversa dalla religiosità. Queste cose noi dobbiamo avere il coraggio di dirle, di provocare questa società. Attenzione, questo non vuol dire che dobbiamo togliere le esperienze religiose, assolutamente, ma le dobbiamo nutrire di fede vera. Di fede, ma che cos'è la fede vera? Quella che portiamo noi? No! Il primato di Cristo, ci ha detto il Vescovo ieri sera, il primato del Vangelo, il primato di quell'incontro che Maria ed Elisabetta vivono. Allora io vorrei dire che questo shalom che il cristiano dice è uno shalom che umanizza la società, umanizza, qual è la nostra società? Carosino, che quell'arcobaleno in quell'immagine, amiamo la nostra città, è un impegno a portare lo shalom del mondo in mezzo alla storia. Alcuni quando sentono Carosino, Carosino è un paese interessante anche dal punto di vista culturale, molto interessante. Io rimango colpito da tante cose. Questa è una società, il nostro mondo, la nostra cellula. Non si può andare in Africa e non partire da dove viviamo. Anche io volevo andare in Brasile un po' di anni fa, però allora il vescovo non me l'ha concesso, poi non sapremo nel futuro che cosa sarà, ma finora non sono andato un po', ma non ho vissuto costantemente. Ma poi ho capito che non mi serve andare in Brasile, non perché io non abbia questo desiderio interiore, ma offerto interiormente al Signore, perché io ho capito che il mondo, in nome di Cristo, lo dobbiamo cambiare a partire da qui, altrimenti sono tutti discorsi, teorie. Lo shalom ebraico non è un flatus vocis, dice la filosofia, cioè una parola senza contenuto. È una parola che cambia il mondo, perché quello shalom che Maria porta è Gesù. Gesù è la visione nuova che cambia la società, che umanizza la vita, che ti fa vivere di più, ha detto il vescovo ieri. Chi vive la fede vive umanamente di più. Ha proprio fatto una bella parafrasi di quel credi e vivrai. Non è una parola pace ebraica, è una scelta di vita. Maria quando dice pace sa che nelle sue viscere c'è la pace che farà il mondo nuovo, perché quel Cristo che porta nelle viscere unirà per sempre sulla croce il cielo e la terra. Ho pensato quanto era caro il legno a Gesù. È cresciuto in una bottega di falegnami, di carpentieri, è morto su una croce. come si ricordava su quella croce l'odore di quel profumo di legno. Quando la portava, non era un odore nascosto alla sua sensazione, al suo gusto, perché il buon Giuseppe lo aveva insegnato a piallarla, a dire shalom mentre lavorava con quella bottega. E a dire shalom Maria e Giuseppe hanno educato Gesù umanamente. Sapete questo scandalo di amore di Dio? Si è lasciato Dio educare umanamente da un uomo e da una donna. Questa è la grande novità del Vangelo, che colpisce una preghiera di Chiara Lubich, che darò quando andremo a ritiro il 2 con catechisti, missionari, faremo il ritiro, quel ritiro che faremo a Cardò, che dice così: questa è la bellezza del mondo, il Verbo fatto carne, figlio di un falegname, la sede della sapienza, madre di casa, mamma mia. Il Verbo fatto carne, che per chi conosce la Bibbia è una parola tremenda, splendida, luminosa, c'è cioè Dio che diventa pochezza, il maiuscolo che entra nel minuscolo, il Verbo fatto carne, figlio di un falegname, la sede della sapienza, madre di casa. Che bella l'ispirazione dello Spirito nel cuore degli uomini e delle donne di Dio. Carissimi, lo shalom di Maria, il portare Gesù di Maria, umanizza la società, cambia la tua vita, ci ha raggiunto dopo 2000 anni, tocca il tuo cuore e questa sera ti dice: parti dalla Chiesa dicendo shalom a tutti, anche a chi non crede. Benedici e non maledici, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Vivi questo shalom. Portare l'incontro di Cristo verso gli altri è qualcosa di pratico. Non vuol dire: Gesù ti vuole bene, Francesco, bravo, va, e poi ciao Francesco, e non mi interesso di te. Portare lo shalom di Cristo vuol dire farti sentire che Cristo ti ama con il mio modo di essere, con il mio stile di vita, con il mio impegno per un mondo nuovo in nome di Cristo. E questo, secondo me, è profondamente importante. Il versetto 43. E donde a me questo? A che debbo, direbbe la traduzione, vi ho spiegato, poi Don Graziano la scorsa volta ve l'ha anche ricordato, che questo, la nostra traduzione di Silvano Fausti, è una traduzione letterale del testo, no? Noi qui troviamo donde questo per me, ma di reparto, no? Poi nella traduzione in italiano lo troviamo: perché a me questo regalo grande? Perché questa pace di Cristo è venuta ad incontrarmi? Al grido di benedizione per il dono ricevuto si accompagna il senso di meraviglia. Come mai a me questa grazia? E pensavo che noi siamo chiamati a far meravigliare tutti della pace e della benedizione che portiamo. Dobbiamo essere provocatori di meraviglia, di stupore. Questo mondo ha tristi persone che si stupiscono. Il senso dell'ovvietà sta spegnendo tutti i voli. Il senso del dovuto ci fa dimenticare la bellezza dell'esistenza. Siamo in crisi di stupore. C'è la crisi economica, la crisi di questo, la crisi di quest'altro. Secondo me la crisi più grande che c'è nella storia di oggi è la crisi di meraviglia, la crisi di stupore, la crisi di un bambino che mette il compagno e dice: oh, che bello, che meraviglia. Questo dice Elisabetta, dice: che meraviglia, ma che devo, che meraviglia, Cristo mi ha incontrato. Magari quando ci andiamo a fare la comunione diciamo: che meraviglia, non lo diciamo più, perché ce l'abbiamo sempre. In missione, dove la messa non si celebra mai, quando vai il sacerdote di una messa, vedi questi che partono con i trattori a piedi ad andare: che meraviglia, Cristo mi incontra. Invece noi abbiamo almeno 2 messe ogni giorno, 2 preti in un paesino piccolo, territori missionari ampi, quanto la Puglia, la diocesi di San Francisco in Brasile, dove Vincenzo De Florio è grande quanto la Puglia, e a te adesso non lo so sinceramente, ma nel 98 aveva 19 sacerdoti. Solo la nostra arcidiocesi di Taranto ha 250 preti, compresi i religiosi, dobbiamo pensare a queste cose. L'incontro con Cristo non ci stupisce più, c'è crisi di stupore, crisi di meraviglia, crisi di bellezza. Siamo abituati ormai, non ci accorgiamo più delle cose che lo Spirito suscita nella storia di oggi, della bellezza di Cristo, dell'amore di quel tabernacolo, di una porta sempre aperta dove puoi adorare Cristo. Non ci accorgiamo più, ci siamo dimenticati. Non viviamo più la bellezza di questa presenza. Invece Elisabetta ci insegna il miracolo dello stupore, della meraviglia. Ci siamo dimenticati che la storia ci dice che qui a Perusino la Madonna è apparsa. Così ci dice questa tradizione. Se sia storicamente questo avvenuto, noi non lo sappiamo bene. Però certamente è avvenuto qualcosa che ha messo in questo popolo un grande amore alla sede della Sapienza. Carissimi amici, facciamo meravigliare tutti dello shalom che questa sera decidiamo di portare tra le nostre strade. Soprattutto chi fa più fatica ad amarci, con il nostro sorriso, la nostra accoglienza, nessuno può toccare la libertà dell'altro, nel senso che poi ognuno rimane libero, perché altrimenti diventiamo fastidiosi. Ognuno rimane libero di pensare quello che vuole, di credere quello che vuole, anche a volte parlo della Chiesa in generale, di oltraggiare, di non comprendere, di criticare, ma che ci interessa? La Chiesa questo non interessa, parlo della Chiesa universale, dove martiri muoiono, danno la vita, non è che convincono gli altri, ma non si interessano niente di questo, si interessano di creare stupore con la contrarietà. A me piace questo, la nostra bellezza deve essere quella di camminare a testa alta con la nostra povertà, per la testa alta, per la libertà interiore di questo shalom da poter offrire a tutti. L'altro potrebbe anche non accoglierlo, lo shalom che tu doni. Non tutti sono come Elisabetta, perché anche dentro di noi c'è una parte che non accoglie lo shalom di Dio della tua vita, e anche fuori di noi è così. Ma benedite e non maledite, rallegratevi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, perché grande è la vostra ricompensa. Che pittura dunque, lo descriveranno, leggeremo queste cose. Immaginate, si vede un quadro, io vedo un quadro, no? Quando dice rallegratevi, quello ce l'avevo in mente con la Chiesa perseguitata, la prima Chiesa cristiana, e poi dice rallegratevi, mi sembra che disegna un cielo luminoso, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Portatore di shalom, portatore di benedizione, portatore di pace. Scegliamo dinanzi a questa parola di non maledire più. Se qualche volta c'è capito, attenzione, non vuol dire che uno dice maledetto a te, questo magari non l'abbiamo detto mai, forse qualche volta dentro di noi pure l'abbiamo detto, però non vuol dire questo, vuol dire costruire una società a partire dalla pace. Costruire la cellula della mia famiglia a partire dall'impegno di pacificazione. Questo vuol dire non maledire. Non è un'espressione benedire o maledire o shalom, non è un'espressione, è uno stile di vita, è un impegno, è un incoraggiamento ad essere in nome di Cristo non pacifisti, operatori di pace. Il pacifismo è un idealismo filosofico, esistenziale. Gesù non dice beati i pacifisti, dice beati gli operatori di pace. Ci sono tanti pacifisti che non operano la pace. Dietro il pacifismo a volte si nascondono anche ideologie che più che unire dividono. Guardate, questo ve lo dico, è proprio così. Dal punto di vista culturale non è dialogare sulla pace che dona la pace al mondo, ma operarsi a servizio della pace, a partire dal dialogo, dalla riflessione, dall'incontro. Ma mi ha sempre colpito che Gesù non dice beati i pacifisti. Gesù è nato prima operatore di pace del pacifismo, è un grande Gesù. Guarda, il Vangelo è una rivoluzione. La rivoluzione del mondo è contenuta nel Vangelo. Non c'è ideologia politica, sociale, comunista, marxista, di destra, fascista, che possa salvare il mondo. Il Vangelo, immaginate, tanti secoli prima, quando i movimenti pacifisti non c'erano, Gesù dice, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Maria, che dice il suo shalom, un'operatrice di pace, che oggi, dopo 2000 anni, ci raggiunge. Beata colei che ha creduto, versetto 45. Elisabetta infine chiama beata Maria perché ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. È la prima beatitudine, quella fondamentale. Nel Vangelo di Luca, Fausti scrive, per questo è la prima beatitudine, ancora non siamo arrivati alle beatitudini. È la prima volta che si legge nel Vangelo di Luca, beata colei che ha creduto. È come se Luca ci dice il Fausti, voi questo ve lo leggete bene per conto vostro, è come se ci dice la prima beatitudine, che ci farà comprendere tutte le beatitudini che dopo Gesù dirà, è la beatitudine dell'ascolto. È chiaro questo? No? È come se la prima ancora di dire beati poveri in spirito, perché di essi è regno dei cieli, la prima beatitudine è proprio qui. Pensate che siamo ancora al primo capitolo, abbiamo già fatto un po' di incontri sul Vangelo di Luca e siamo ancora al primo capitolo, che bello, lo stiamo sbriciolando il Vangelo. Poi questi fogli sono fatti per voi e regalatene anche delle fotocopie in più che ci sono, portateli a qualcuno, anche dal punto di vista culturale sono interessanti queste fotocopie, perché c'è una ricerca approfondita dentro, che capite, qui non possiamo leggere proprio così, qui dobbiamo commentare un po'. Vi assicuro che io in quello che dico, quando voi proprio andrete a rileggere per conto vostro il testo, ritroverete in un modo più sistematico questo dialogo che io faccio con voi. Però mi piace darvi questo testo perché è molto importante, voi diffondetelo anche a chi non è potuto venire, magari dite a qualcuno che si fanno anche questi incontri di conoscenza della scrittura nella libertà che deve contraddistinguere la bellezza di stare anche qui e di ascoltare la parola e di far passare la parola tra di noi. La prima beatitudine è la beatitudine dell'ascolto della parola di Dio. Ultime righe che ci sono prima delle domande, c'è scritto proprio così: la sua beatitudine di madre di Dio, che bella, guardate, sta parlando di te, è condivisa da ogni credente che ascolta e fa la parola. Come bello questi verbi, non dice chi ascolta la parola, ma che ascolta e fa la parola, realizza quella parola. Questa fede è il principio del riconoscimento di ogni visita del Signore, che diversamente passa inosservato. Dall'ascolto della parola nasce proprio quella benedizione che si diffonde nel mondo. Ora faremo qualche istante di silenzio, come le altre volte io leggerò quelle domande alle quali io vi invito nel cuore a rispondere, non adesso, ma in questa settimana. Magari sul calendario questa settimana ci scriviamo beata colei che ha creduto. Ti vedo questo. Ed è riferita a te. Se sei un maschietto, vabbè, poi dove c'è famiglia, maschietto e femminile, c'è cioè, scritto beato colui che ha creduto. Forse il commento più bello a questo passo è il libro del profeta Isaia, capitolo 42, dove dice come sono belli i monti, i piedi del messaggero che annuncia la pace, messaggero di te, benedetti i piedi dei tuoi, i piedi sono una cosa bellissima, eh? Sono quel luogo grazie al quale un po' abbiamo vergogna, no? Il piede richiama una vergogna personale, noi come dice, ah, guarda il piede, è una certa vergogna, Gesù sa tanto bene questo che va a baciare e a lavare i piedi di quei 12, segna una debolezza, non una fragilità, io quando Gennarino la sera si coricava ogni sera riposavo i piedi, e quando adesso abbiamo, oggi pensavo al suo corpicino che si sta consumando lì, no? E pensavo, mamma mia, questi piedini di Gennaro, come erano belli quei piedi, erano due piedini proprio, mi hanno fatto innamorare dei piedi, quei piedi così semplici, così puri, beati piedi del messaggero che annuncia la pace, piedi di picco, nessuno ci avrebbe scommesso su quei piedi, e con quella semplicità hanno portato chissà quanto Vangelo nel mio cuore tantissimo, ma chissà nelle sue strade, nei suoi percorsi, nelle sue vite, innamoriamoci dei piedi e della vita di ognuno di noi. Queste sono cose serie, non sono fantasie di stupidi, così, o stupido sono, ma queste cose, insomma, non sono fantasie così, sono cose che ci devono far pensare a un certo modo di essere, a convertirci, ad amare i piedi di chi porta il Vangelo. I primi piedi benedetti del Vangelo di Luca sono i piedi di Maria di Nazareth, che in fretta, non sappiamo, qualcuno dice, con l'asinello, insomma, in carica, non era proprio vicino a Nazareth, era ancora lontano, e questa donna è andata lì, insomma, abbiamo fatto pure noi che siamo andati là, una bella salita, eccetera, è una bella salita che ne voleva, che abbiamo portati tutti, sapete che anche chi non è venuto fisicamente con noi, io dinanzi a Cristo vi dico che vi abbiamo portato pure tutti là, chi c'era questo lo sa, perché io lo dicevo sempre questo, vi ricordavamo sempre, proprio anche nella voce, anche nella parola, però quella fatica si sentiva anche in quella piccola salita, noi abbiamo fatto solo l'ultimo tratticello, insomma, a piedi, immaginate la Madonna che da Nazareth era andata in Cari e poi è stata lì, con il ritrovito, è venuto questo incontro, ci siamo fermati, abbiamo pregato per tutti quanti noi, perché questa parola, che è bello ascoltare il Vangelo e ripercorrere quei luoghi, ma anche chi non è stato, quei luoghi sono luoghi storici, perché quello che noi leggiamo qui non è una storiella, è una storia che ha cambiato il mondo, Gesù Cristo. E se questa storia va avanti dopo 2000 anni, nonostante gli errori della Chiesa, hanno ragione chi dice la Chiesa ha fatto tanti errori, io sono felicissimo di questo, perché vuol dire che la Chiesa non è impresa umana, perché sennò con tutti questi errori sarebbe caduta. Invece lo Spirito Santo guida la Chiesa, dopo 2000 anni noi siamo qui questa sera e ci arde il cuore all'ascolto della sua parola, è una cosa è proprio che non ha uguali storici, non ce ne sono. Non c'è nessuna realtà che vive questo, vi assicuro, ci sono pensieri, incontri di pensieri, di riflessività, di cose belle che si costruiscono, ci mancherebbe, il mondo c'ha tante cose bellissime, però il fatto che ci sia una comunità nel mondo che sente che Gesù è risorto anche quando non lo sente, quando parlo di sentire non parlo, perché è bello di sentire, no, anche quando non lo sente, io credo che anche la mia morte è attraversata dalla sua presenza. Questa è una cosa bellissima, che il Signore ci benedica e ci aiuti a credere che beati sono i nostri piedi, se come quelli di Elisabetta, di Maria, non scegliamo di tenerli qua a riscaldare il nostro banchetto, ma nutriti qui della bellezza di quella parola, attraversano la storia portando la bellezza di Dio. Ora leggerò queste domande, qualche minuto se volete le rileggete nella risonanza del silenzio e personale ad alta voce, come abbiamo fatto negli altri venerdì. Pregare la parola. L'incontro con il Signore cambia la vita e ci spinge ad andare in fretta verso la città, annunciando la sua novità in noi. Sono disposto ad annunciarlo provocando gioia nell'altro? Maria alle sue incertezze e i suoi timori, proprio come me. Guarderò al positivo presente in me e nell'altro, senza paura della mia debolezza e giudizio verso la debolezza altrui. Beato chi crede nella parola, nella roccia della parola confido, in qualsiasi stagione della mia vita. Proviamo ad allenarci a confidare nella parola, negli inverni, negli autunni, nell'estate, nei dolori, nei giorni, in quello che viviamo. Ora, in qualche due minuti di silenzio, chi vuole può rileggere quella domanda, quella frase che più gli risuona nel cuore. Ci mettiamo in piedi. Ci affidiamo a Maria, donna della parola e chiediamo di fiammarci il cuore nell'annunciare lo shalom, la pace alla storia di oggi. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ora io invoco la benedizione di Dio su di voi, la benedizione che ora farò è una delle più antiche dell'esperienza di Israele, presa dal libro del Deuteronomio. È quella benedizione speciale che si riferisce spesso a San Francesco d'Assisi, però è una benedizione scritta nella Scrittura. Il Signore sia con voi. E in questa benedizione auguro al cuore di ciascuno di voi la pace di Cristo. Ve lo auguro con il cuore di Padre. La mia presenza, la nostra presenza di sacerdoti in questo paese è per portare la pace di Cristo. Sappiate questo e pregate perché la nostra povertà sia segno della pace di Cristo per tutte le persone che incontriamo. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua misericordia. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Siate nel mondo annunciatori dello shalom di Cristo per l'umanità. Andate in pace. Prima di concludere con il canto finale, volevo dirvi che lunedì sera celebreremo il trigesimo di Gennarino. Lo faremo la sera alle 8, perché dare la possibilità alla mamma, ai parenti, al posto delle 5 pomeriggio, alle 8 lo sapete che è il trigesimo, l'anniversario, per dare la possibilità a questi amici di Taranto di poter partecipare. Domani saranno messi anche i manifesti, però tenevo a dirvelo io anzitutto questo, e chiunque volesse partecipare sarà un momento così di preghiera e di ringraziamento al Signore per questa vita che ci ha donato. Fammi conoscere la tua volontà, parla, ti ascolto, Signore. La mia felicità è fare il tuo volere, porterò con me la tua parola. Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ogni giorno la mia volontà trova una guida in te. Fammi conoscere la tua volontà, parla che ascolto, Signore. La mia felicità è fare il tuo volere, porterò con me la tua parola. Fammi conoscere la tua volontà, parla, ti ascolto, Signore. La mia felicità è fare il tuo volere, porterò con me la tua parola.